Questa è la storia di un giocatore d'azzardo che cambiò la storia. Un giocatore che usò l'Europa come suo personale tavolo da gioco e fece quello che nessuno aveva mai osato fare prima, sconvolgendo l'economia mondiale per sempre. Un uomo di grande ingegno, ma anche incredibilmente spregiudicato, che per una serie di contingenze storiche al limite si trovò nella posizione di poter gestire un immenso patrimonio e lo fece con il piglio e il coraggio del giocatore, di un uomo che non si era mai tirato indietro, di un folle per alcuni e di un genio per altri, fino alle estreme conseguenze. La storia di John Law si incastra perfettamente nel suo periodo storico, un'epoca di grandi cambiamenti e di profonda crisi del modello economico che per secoli aveva dominato il mondo occidentale, fin dal Medioevo e per molti aspetti ancora dai tempi del tardo Impero Romano. La sua parabola racconta come nella storia, quando i grandi modelli di organizzazione iniziano a crollare, si formino delle crepe e di come a volte una singola persona possa avere l'opportunità di infilare una leva in quelle crepe e scardinare tutto il sistema, grazie alla sua straordinaria visionarietà e alla convinzione di aver trovato la chiave segreta a tutti i problemi del suo tempo. E come spesso accade, quella chiave aprirà un vaso di Pandora, scatenando innovazioni a cui il mondo non è ancora pronto e le cui conseguenze sono completamente imprevedibili. E come tutte le parabole dei giocatori d'azzardo, anche questa inizierà con l'euforia e terminerà con la catastrofe. John Law, che i francesi chiamavano Jean Lass, storpiando un po' il nome colloquiale della sua famiglia, Lowes, nacque ad Edimburgo nel 1671, figlio di un orefice che faceva anche il cambiavalute e come tale aveva accumulato un discreto patrimonio nel corso degli anni. John visse a stretto contatto con le attività bancarie di cui si occupava il padre, assimilando fin da bambino le nozioni principali della finanza. Nel 1688 accompagnò a Parigi per un'operazione chirurgica il padre, che morì sotto i ferri. Il giovane Law rientrò in Scozia trovandosi improvvisamente erede di una grande fortuna. La madre lo iscrisse in collegio, dove John passava le giornate a giocare a dadi e a carte, manifestando però, nonostante la pigrizia verso lo studio, una notevole predisposizione per la matematica. A 21 anni si trasferì a Londra. Il gioco d'azzardo divenne il suo passatempo preferito e pian piano iniziò a riempire le sue giornate. Law era un ragazzo di una bellezza singolare, vestiva alla moda e diventò presto famoso per i suoi modi estremamente gentili e affascinanti. La vita a Londra era un connubio di dissolutezza e prodigalità. Frequentava le donne più belle della città ed era ospite dei salotti più illustri. La sua personalità affascinante lo avvantaggiava nelle relazioni. E così iniziò a farsi amici potenti tra le vie della capitale. Proprio a Londra, però, il suo destino si capovolse. Dopo essersi indebitato fino al collo ed essere stato salvato dall'intervento della madre, John uccise in un duello, sorto a causa di una donna, il ricco rampollo di una potente famiglia londinese, Edward Wilson, uno dei più enigmatici, brillanti e discussi damerini di Londra. Venne processato e condannato a morte, ma grazie alla complicità di alcuni autorevoli amici, tra cui sembra una giovane amante del re, riuscì ad evadere dal carcere di Newgate in una rocambolesca fuga che lo portò a vagabondare da Amsterdam a Venezia. Intanto aveva preso a studiare con sempre maggiore attenzione la teoria delle probabilità, che lo aiutava notevolmente nel vincere al gioco. Stabilitosi a Parigi, è proprio grazie al gioco d'azzardo che divenne ricco, accumulando tanto denaro da destare persino qualche sospetto. Durante il suo soggiorno parigino incontrò quella che sarebbe diventata la sua compagna per tutta la vita, Catherine. Insieme girarono l'Europa, iniziando dai Paesi Bassi, dove John poté studiare da vicino la banca di Amsterdam ed iniziò a sviluppare la sua teoria monetaria, secondo la quale la scarsità di monete d'oro e d'argento e la loro volatilità elevata, dovuta all'alternarsi dei periodi di abbondanza e carenza dei metalli, costituirebbero dei fattori frenanti per la crescita economica e lo sviluppo di un paese. L'Europa e il mondo stavano cambiando profondamente all'inizio del 1700. Da un lato, la colonizzazione delle Americhe e l'espansione delle colonie a est sembrava promettere una grande prosperità futura. Ma dall'altro, l'Europa stava diventando sempre di più il vecchio continente, con un'economia stagnante e pochissimi impulsi che scuotessero un po' un mercato ridotto ai minimi termini. Da un lato, le nuove classi borghesi crescevano rapidamente, assorbendo risorse in modo quasi famelico. Dall'altra, le gigantesche monarchie avevano bisogno di un'immensa quantità di denaro per portare avanti le loro due principali attività, fare la guerra e ingrassare le loro corti sempre più sfarzose. Sembrava in sostanza che non ci fossero semplicemente abbastanza soldi per questa doppia economia. Quella tradizionale, che vedeva la maggior parte del denaro accumulato nelle casse delle corone e della nobiltà, e quella più nuova, che aveva bisogno di soldi per alimentare il commercio, una fonte di guadagno sempre più importante, che stava portandosi sempre più al centro del funzionamento generale della società. A differenza dell'agricoltura, su cui si erano sempre appoggiate le società medievali, la borghesia produttiva e commerciale aveva bisogno costante di valuta per funzionare, perché la sua esistenza si basava essenzialmente su due attività sempre più frenetiche: vendere e comprare. In questo nuovo scenario, tutte le corti europee erano a corto di soldi e stavano cercando di trovare nuove strade per procurarseli, tramite lotterie, aumento delle tasse, prestiti e altri stratagemmi, che però avevano tutti dei grossi limiti. La Francia, poi, stava uscendo dal regno del Re Sole, Luigi XIV, ed era letteralmente schiacciata da un debito pubblico mostruoso che superava di decine di volte la capacità produttiva del paese. E la corona lottava per non arrendersi ad una disastrosa bancarotta, affidandosi prima a una serie di ministri delle finanze interni e poi ad una serie di consulenti stranieri, chiamati per svolgere un compito che era apparentemente impossibile: creare denaro dal nulla. John Law visitò Venezia studiando il sistema bancario italiano. Iniziò così ad elaborare un progetto per creare una moneta svincolata dall'oro. L'intuizione non tardò ad arrivare. Law voleva fondare una banca che acquisisse proprietà fondiarie ed emettesse moneta cartacea garantita dai terreni stessi. La sua proposta, contenuta in uno scritto chiamato Saggio su una banca della terra, iniziò a fare il giro delle corti europee, destando in principio ilarità e scherno. Chi mai, si dicevano i finanzieri dell'epoca, si sarebbe fidato di un pezzo di carta al posto delle monete d'oro sonante, d'argento e di altri metalli nobili? C'erano stati dei precedenti, certo, ma di poco conto e su importi minimi. Ma sostituire interamente la valuta di un paese con una montagna di pezzi di carta era realistico agli occhi degli economisti del Settecento come l'idea di far volare delle persone sulla Luna. Eppure John Law aveva visto giusto, almeno nell'individuare il problema. Legare la valuta di uno Stato ad una materia prima, l'oro per esempio, aveva dei limiti enormi. Primo, l'oro era una risorsa limitata, quindi l'economia poteva crescere fino a un certo punto, poi l'oro finiva e con esso la possibilità di generare nuova ricchezza. Secondo, il valore dell'oro non era una costante, come lo era stato in passato. Momenti di scarsità dovuti a grandi spese o accaparamenti lo rendevano molto prezioso, frenando l'economia. Momenti di abbondanza dovuti ad arrivi d'oro dalle colonie, ad esempio, lo facevano svalutare rapidamente. Questo provocava una grande incertezza rispetto a quanto davvero valesse una moneta, impedendo di fare investimenti sicuri. Per esempio, dice John Law, una misura di grano all'epoca costava in oro il doppio rispetto a 50 anni prima. Era il grano ad essere diventato più prezioso o l'oro ad essersi svalutato? Non essendoci carestie o diminuzione della produzione agricola, anzi, era l'oro a valere di meno e non il grano a valere di più. Tutto il sistema della moneta aurea si basa su un assunto, che l'oro in circolazione sia più o meno costante. L'afflusso di nuovo minerale prezioso dalle Americhe aveva scompaginato questo assunto e non c'era più modo di tornare indietro. Terzo, il fatto che il valore di una moneta fosse l'oro in essa contenuta, o il rame o l'argento, permetteva di limare un po' di oro qua e là in modo impercettibile e ricavare altre monete. È una pratica antichissima che all'epoca era punita in modo severissimo, ma molto difficile da individuare se non quando era ormai troppo tardi, e in tempi di scarsità diventava molto diffusa. Una banconota invece non si può limare per ricavarne un'altra, perché il suo valore è stabilito a monte da un'entità esterna. Ma cambiare un sistema antico e consolidato come quello delle monete auree non era per niente facile. La solidità di questo tipo di valute affondava le sue radici fin nell'impero romano, quando Costantino, anche lui alle prese con la scarsità d'oro e con un sistema monetario in crisi, introdusse nel 310 d.C. il solidus, una nuova moneta d'oro che divenne lo standard valutario per secoli, facendo da modello per tutti i sistemi monetari successivi. La sfida di Low era quasi impossibile, ma il destino volle che un giorno John, assiduo frequentatore di bische e bordelli di lusso, si trovò di fronte il Duca d'Orléans, reggente del trono per l'ancora giovane età di Luigi XV. John e il Duca divennero ottimi amici e John gli spiegò le sue teorie che sembravano essere la soluzione perfetta per un problema economico apparentemente senza via d'uscita. Il Duca d'Orléans era un personaggio spregiudicato e a quanto pare anche un po' credulone e vide in John l'unica speranza per la corona di non dover dichiarare un umiliante e tragico fallimento. Tempi disperati necessitano di misure disperate e per uscire da quell'impasse bisognava osare. John Law ottenne pieni poteri per realizzare il suo fantasmagorico progetto. La prima cosa che fece John fu creare una banca privata per emettere moneta. Ma c'era un problema: se non potevano essere garantite con l'oro, a quale valore corrispondevano quei pezzi di carta che John si accingeva a mettere in circolazione? John ebbe un'idea geniale, anche se molto pericolosa. La carta moneta sarebbe stata garantita dalle terre del Regno di Francia. Non appartenevano forse al re tutte le terre del regno? E quindi, basandosi su questa proprietà, più teorica che pratica, a dire il vero, si poteva emettere una banconota il cui valore corrispondeva ad una frazione di quell'immenso possedimento terriero. Nacque così la Banque Générale, con un capitale di 6 milioni di livres, la moneta francese dell'epoca, suddiviso in 1200 azioni da 5.000 livres ciascuna. Tuttavia, la fiducia riposta nell'istituzione fu scarsa. Solamente un quarto delle azioni venne sottoscritto e la maggior parte di esse fu pagata attraverso i billets d'état, obbligazioni statali che erano servite al re sole per finanziare la guerra e che ormai avevano un valore di mercato molto basso. Sembrava un fiasco colossale, ma John non si arrese e per far decollare la sua impresa alzò la posta, commettendo un primo clamoroso errore. Chiese a Filippo II d'Orléans di far inviare, in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti, tre carri carichi d'oro ed argento per effettuare presso la banca un deposito da 1 milione di livres. La banca fu autorizzata ad emettere moneta cartacea in cambio di monete sonanti e si impegnò, sotto l'egida del reggente, a rimborsare i biglietti a richiesta in oro al valore nominale del 2 maggio 1716. L'interesse per i biglietti di banca divenne di colpo enorme. Il fatto che fossero garantiti e rimborsabili li rendeva molto più sicuri e reversibili, ma l'intero sistema esponeva il fianco ad un rischio enorme. Se mai fosse accaduto che una grande quantità di biglietti fossero stati ritornati per il rimborso in oro, l'intero sistema sarebbe collassato, perché ovviamente quell'oro semplicemente non esisteva. Cosa ancora peggiore, con quei biglietti si potevano pagare le tasse, creando un circolo vizioso che se si fosse arrestato avrebbe lasciato sia la popolazione che la corona a bocca asciutta e con un sacco di biglietti di carta senza valore per asciugarsi le lacrime. Fu comunque una trovata senza precedenti. Finalmente la moneta aveva un valore certo. Anche i paesi che a causa della scarsa fiducia riposta nella moneta dello Stato non effettuavano più scambi con la Francia ripresero a fare affari con essa, proprio grazie ai biglietti bancari garantiti. Le banconote iniziarono a girare ed essere sempre più apprezzate. Grazie alla Banque Générale l'economia del paese si stava rimettendo in moto, la fiducia aumentava e la banca, a partire da un deposito di 6 milioni di livre, poté stampare 60 milioni di banconote. Fu la prima leva economica della storia, in cui letteralmente si generò denaro dal nulla, o per meglio dire, dal credito che i depositi e le garanzie della banca rappresentavano. Ma il progetto di John era solo all'inizio. Sapeva bene che l'economia è un gioco a somma zero e che prima o poi deve arrivare qualcosa di sostanzioso a sostenere il giro del credito, prima che la fiducia nelle istituzioni bancarie crolli di colpo. Il secondo punto del suo piano prevedeva la creazione di una società per azioni. Grazie ad un colpo di fortuna e al benestare di Filippo II, riuscì ad ottenere la concessione per lo sfruttamento della Louisiana, regione americana che si favoleggiava fosse ricca di tabacco, legni pregiati, oro e diamanti. La sua idea era quella di fondare una società con un grosso capitale, raccolto attraverso l'emissione di azioni, che avrebbe dovuto sfruttare le immense ricchezze della Louisiana. Nacque così la Compagnia delle Indie Occidentali, o Compagnia del Mississippi. La prima emissione si attestava a 500 livre per azioni. Il successo fu scarso e pochissimi furono i sottoscrittori. Ma ancora una volta Low giocò d'azzardo, autorizzando l'acquisto di azioni per un quarto di moneta e per tre quarti in biglietti d'età al loro valore facciale. In sostanza avvenne una conversione di titoli di debito statali in capitale di rischio di una società privata autorizzata dallo Stato allo sfruttamento delle colonie americane. Per far aumentare ulteriormente la fiducia nell'iniziativa, Low si aggiudicò l'esclusiva per il commercio del tabacco e degli schiavi. Dopo un primo periodo di perplessità, le azioni andarono a ruba e il loro valore crebbe esponenzialmente, tanto che egli propose un aumento di capitale con un'emissione di azioni chiamate FIG, le figlie, per poter distinguere dalla prima emissione le cosiddette mère o madri. Ma Low se ne inventò un'altra delle sue e sancì che per acquistare una figlia si dovesse essere in possesso di almeno 4 mère. Inoltre i sottoscrittori avrebbero potuto versare solo un decimo del capitale e pagare il resto in 9 rate. Queste iniziative ebbero il risultato sperato. Parigi impazzì ed iniziò la caccia alle azioni della prima emissione, le mère. Chiunque avesse i mezzi ne acquistava più che poteva e la riduzione dell'offerta scatenò psicologicamente un ulteriore aumento della domanda. L'irrazionalità pervase ogni angolo di Parigi e le nuove azioni non poterono più essere sottoscritte in biglietti d'età, ma solo in banconote contanti. Questo fu il primo malato meccanismo che portò all'esplosione della bolla. Infatti i contanti provenivano dalla Banque Générale, che nel frattempo era stata accorpata al Tesoro della Corona ed era divenuta Banque Royale, la quale li prestava a tassi convenienti a chiunque avesse voluto sottoscrivere azioni della compagnia. Nel 1719 ci fu una nuova emissione e l'euforia irrazionale divampò. La Banque Royale stampava banconote che prestava la gente. La gente acquistava azioni, il cui prezzo continuava a salire giorno dopo giorno, e li rivendeva realizzando profitti incredibili. Più le persone si arricchivano grazie alla speculazione sul prezzo delle azioni, più la febbre contagiava altri. Era a tutti gli effetti uno schema Ponzi ante litteram. In quel momento il debito pubblico ammontava a circa 1,6 milioni di livre e i titoli di Stato erano in scadenza. Low ebbe la brillante idea di effettuare un'altra emissione al fine di assumersi tutto il debito francese. In questo modo la scadenza impellente dei titoli da rimborsare non sarebbe gravata sul tesoro della corona. John puntò nuovamente al rialzo, come sapeva fare bene grazie alla sua esperienza nel gioco d'azzardo, acquistando per 52 milioni di livre il diritto esclusivo all'esazione di tutte le imposte del regno. La macchina messa a punto dallo scozzese era divenuta un enorme gigante che accorpava insieme la Banque Royale, il commercio coloniale e l'amministrazione fiscale della Francia. il prezzo delle azioni dell'ultima emissione schizzò alle stelle. Le persone si arricchirono così tanto che proprio in quel periodo storico fu coniata la parola millionaire. Rue Quincampoix, sede della Compagnia del Mississippi, era una squallida via nei meandri di Parigi, ma dall'alba al tramonto pullulava di gente intenta a seguire le quotazioni delle azioni della compagnia. Una folla di duchi, magistrati, calzolai, garzoni, prostitute, persone comuni divenute detentrici di immense ricchezze. C'era pure chi, come scrive Ruffolo nello Specchio del Diavolo, offriva a pagamento la schiena per fungere da scrivania umana per firmare le carte. In un diario dell'epoca si parla di un gobbo divenuto ricco facendo da scrittoio per le contrattazioni sugli stretti marciapiedi della via. Il meccanismo che si venne a creare era un combinato di astuzia e genialità finanziaria. La banca emetteva banconote usate per pagare i titoli di Stato, fornendo così alla gente i mezzi per sottoscrivere azioni della compagnia, il cui ricavato finiva nuovamente nelle tasche della banca. La ruota girava senza sosta. I teorici dell'economia distinguono cinque fasi per le bolle economiche, che in inglese sono chiamate displacement, euphoria, mania, distress e revulsion. Prima arriva qualcosa di nuovo che rivoluziona il mercato, poi riscuote l'interesse di alcuni, l'interesse si diffonde alle masse, poi qualcuno capisce che qualcosa non va e inizia a vendere, e in pochissimo tempo subentra il panico e l'intero sistema si disintegra. Finora la parabola del sistema di John Law aveva affrontato le prime tre fasi e inevitabilmente si stava affacciando alla terza. In tutto il caos delle contrattazioni qualcuno si era ricordato della Louisiana, la terra piena di ricchezza da sfruttare, che era il vero cardine dell'intera operazione. Fu così che iniziarono a partire navi colme di coloni diretti in America. I più fortunati morivano durante il viaggio. Gli altri, una volta arrivati, se la dovevano vedere con una terra ostile e desolata, piena di nativi poco entusiasti delle visite. Nel giro di poco tempo strane storie iniziarono a circolare su questo territorio. Per tutta risposta, lo Stato diede ordine di imbarcare per le nuove colonie più persone possibile. E i cosiddetti arcieri, deputati a questo, furono autorizzati a caricare sulle navi orde di criminali, prostitute, vagabondi, orfani e disoccupati. Ai carcerati venne promessa la libertà se sposavano una prostituta e andavano a vivere in Louisiana, e se accettavano le coppie venivano incatenate uno all'altra e spediti in America sulla prima nave disponibile. Mentre a Parigi l'euforia imperversava, si iniziò ad insinuare la voce che la Louisiana fosse una bufala e la fiducia di alcuni iniziò a vacillare. Alla fine del 1719 Law si rese conto che il meccanismo si stava inceppando e ordinò che non fossero più prestate banconote per l'acquisto di azioni. Come conseguenza il loro prezzo crollò bruscamente. Spaventato, egli revocò subito l'ordine, ma ormai qualcosa nel grande meccanismo si era rotto. Law cercò di correre ai ripari attraverso un'altra invenzione. Mise in vendita dei contratti che consentivano, per un prezzo di 1.000 livres, di acquistare azioni della compagnia a 10.000 livre 6 mesi dopo. Si trattava a tutti gli effetti di antenati delle opzioni call. Naturalmente chi acquistava il contratto doveva essere convinto che le azioni sarebbero salite oltre le 11.000 livre. Lo stratagemma però divenne un boomerang. Molti azionisti infatti iniziarono a vendere azioni per acquistare i contratti, sperando di guadagnare di più. Nel gennaio 1720, un mese dopo l'introduzione degli stessi, le azioni della compagnia crollarono. Law venne nominato controllore generale del regno per cercare, con un ultimo disperato tentativo, di riparare al caos che si era creato. Ma ormai aveva perso credibilità. Ed anche il reggente sembrava non fidarsi più. Dopo una serie di provvedimenti volti a limitare la libertà di scambio di azioni e il divieto di utilizzo di monete d'oro, il sistema crollò definitivamente. Le banconote della Banque Royale furono date alle fiamme per le vie di Parigi, mentre la gente a gran voce richiedeva indietro i propri depositi in oro. Le livre furono svalutate del 60% e il sistema economico francese si paralizzò. Fu la prima grande catastrofe economica internazionale della storia. Temendo il linciaggio, Law fu costretto a scappare e a lasciare la sua Catherine in Francia insieme a tutti i suoi averi, continuando a spostarsi in tutta Europa. Per un certo tempo lavorò anche come spia del governo inglese. Morì dopo qualche anno a Venezia, solo e in povertà. Finì così la storia di uno dei più grandi innovatori dell'economia moderna. Il triste epilogo della sua vita non toglie però nulla alle incredibili innovazioni che apportò al sistema economico-finanziario e alle brillanti intuizioni che lo resero per qualche tempo il più grande economista del mondo. La crisi economica francese non solo non si risolse, ma peggiorò, e il debito della corona divenne ancora più smisurato, finché la corona stessa non trovò altra strada che nascondere questa terribile verità a tutti, inclusi i nobili e la borghesia, facendone il più oscuro segreto economico della storia. Quando la verità emerse durante gli Stati Generali del 1789, lo shock delle classi sociali fu enorme e l'esito della scoperta di questo gigantesco tradimento economico fu niente meno che la Rivoluzione francese. Le banconote tornarono alla ribalta in Francia proprio allora, quando l'Assemblea nazionale iniziò ad emettere appunto banconote cartacee, gli assignà, garantite dal valore della terra, esattamente lo stesso sistema che aveva usato John Law 80 anni prima. La quarta serie finisce qui e Mirabilia si prende un po' di pausa, nella quale proverà a rimasterizzare le vecchie puntate per rendere più omogeneo il podcast. Sarà una buona occasione per riascoltare vecchie storie e poi si vedrà. Grazie di cuore alle migliaia di persone che hanno ascoltato il podcast. È stato un bel viaggio che speriamo di continuare insieme.